pomeriggio a tutti quanti, io sono Rania Stein, questa è Radio Città Aperta.it e questa è Naftalina. E siamo tornati insieme dopo circa una settimana che non ci sentiamo, dopo una settimana che non ci si sentiva. L'altra volta abbiamo parlato di Giuseppe Tartini, il trillo del diavolo, Diabolus in musica. Oggi invece parliamo di Piotr Tchaikovsky, il classico dei classici. Chi non ci fosse stato l'altra volta, Naftalina ha ripreso dopo un lungo periodo di assenza, abbiamo ripreso in una formula un pochino riveduta. Naftalina è ristretta e corretta. Che vuol dire? Vuol dire semplicemente che passeremo insieme 60 minuti, quindi un'ora in cui parleremo di qualcosa che spero insomma vi possa più o meno interessare, e appunto corretta perché questa volta ho cercato di darmi un indirizzo, ecco, un'idea di base dove andare a parare. Voglio parlare di musica classica perché non ne so veramente niente, quindi voglio confrontarmi un pochino anche con voi. Tutto questo accompagnato anche da musica, e naturalmente sia dei compositori che andremo a sentire, ma anche musica contemporanea, musica che piace a me, musica che piace a voi, insomma musica che ci piace. Spero che alla fine il discorso sia questo. Cominciamo subito a parlare un pochino, ma no, non è vero, cominciamo subito a sentire un pochino più nello specifico un po' di musica nostra, musica contemporanea, è del 2016, da Harmless Melodies, questo è Yellow Days, People. Harris con la sua People. Allora, dicevamo, Piotr Čajkovskij nasce nel 1840, ora facciamo proprio come il compitino con la tesina, nasce nel 1840 in una Russia un po' particolare, la Russia quella che ci regalano Tolstoj, Dostoevskij, la Russia della metà dell'Ottocento, la Russia che ha deciso di aprirsi anche all'Europa. Non esiste il discorso di una carriera musicale, a dire il vero, quando Piotr scopre di amare la musica. Come lo scopre lui? Lo scopre grazie alla madre. La sua famiglia è una famiglia molto unita, sono 5 fratelli più una sorellastra. Sono tutti che si vogliono veramente molto bene, e il perno appunto è questa madre molto molto presente, a cui Piotr sarà davvero molto legato. È lei che gli farà appunto scoprire il piacere e l'amore per la musica. A 10 anni lo porta a vedere un'opera lirica, lui rimane estasiato, ma ancora di più a 16 quando vede il Don Giovanni di Mozart. Lì proprio non ci capisce più niente il nostro Čajkovskij, addirittura appunto si rende conto che è permesso a qualcuno arrivare a dei punti, a dei luoghi inarrivabili per i comuni mortali, insomma, e decide in qualche modo, forse lì, che lui avrebbe dovuto far parte di questa categoria. Una situazione appunto familiare molto forte, molto unita, che però lo porta, o meglio non questo, però lui comunque vive una situazione un po' particolare poi all'interno, dentro, affettivamente. Vive bene la sua omosessualità, per quanto non venga accettata poi a livello formale al di fuori appunto nella società. Al contempo appunto si dedica agli studi di giurisprudenza per diventare proprio uno di quei burocrati di cui poi ci racconteranno Dostoevskij, Tolstoj, insomma di quella tipica burocrazia appunto russa, no, del tardo Ottocento, quando a un certo punto gli aprono il conservatorio proprio a San Pietroburgo, dove lui si era spostato per studiare, per continuare i suoi studi, e decide quindi di dedicarsi allo studio della musica. Quindi lascia un lavoro che all'inizio è anche una situazione che all'inizio gli stava dando veramente molte soddisfazioni, perché come vi dicevo lui inizialmente intorno ai 20 anni è una persona estremamente piacevole e si ritrova circondato da persone piacevoli con cui intesse numerose relazioni, numerose amicizie, però è al contempo legato in qualche modo a una forte depressione. Questa depressione non lo abbandonerà mai, anche quando appunto tutto va per il verso giusto. Lui rimane in qualche modo quasi un fatalista, anzi lui si identifica proprio nel discorso fatalistico, dove tutto gli succede per una ragione, dove qualsiasi cosa è un segno che può in qualche modo dargli una visione di quello che potrà essere, di quello che sarà. Lui cerca di leggere i segni e al contempo appunto non è mai soddisfatto di quello che lo circonda. Detto questo, lui comincerà quindi a studiare musica, comincerà le sue prime opere, le sue prime sinfonie, per poi arrivare più tardi naturalmente a quello che sarà il Čajkovskij che tutti conosciamo, l'opera di maturazione. Per arrivare a questo lui dovrà fare affidamento non solo all'amore materno, ma anche a un'altra donna, di cui ne parleremo appunto tra pochissimo. Thank you.
like you're leaving, when I know the other one just a little too well. Oh, dear lady, won't you stay with me just a little longer? You don't always seem like you're leaving.
RadioCittaperta.it, la tua radio online. Thank you.
Questi erano i Suns con Arena. Prima abbiamo ascoltato Good Feeling con le Violent Femmes e parlavamo di Piotr Čajkovskij, parlavamo appunto delle donne di Piotr Čajkovskij. Lui omosessuale, quasi dichiarato appunto in un periodo in cui questa cosa non era comunemente accettata e accettabile, ha però due donne molto importanti nella sua vita. Abbiamo detto sua madre, che appunto lo lascerà poi in giovinezza, proprio intorno agli anni 50, insomma gli anni 60, insomma, della sua vita. E poi ci sarà l'incontro fondamentale con un'altra donna, Nadezhda Filaretovna von Meck, un nome molto lungo, un nome molto importante per una donna rimasta vedova, aveva pochi anni in più di Čajkovskij, rimasta vedova di un grandissimo ferroviere, di un grandissimo costruttore che aveva fatto appunto fortuna nell'ultimo periodo della sua vita, lasciandole quindi un'immensa eredità. Lei decide di farsi mecenate. È una donna molto intelligente, seppure un po' dispotica, appunto molto, molto dura, ecco. E riesce però a farsi amica numerevoli contatti, arrivando anche a contattare appunto il nostro Čajkovskij. Non solo lui in realtà, perché appunto lei comunque darà soldi, darà sovvenzioni anche per esempio a un Claude Debussy, però il grande del suo amore, della sua devozione va proprio al nostro Piotr, che anche se per un periodo ne fa un buon uso, insomma grazie a lei proprio lui riesce a staccarsi da tutti gli altri lavori, dal continuo appunto, lui comunque continuava a lavorare come impiegato. E mentre si dedicava anche allo studio della musica, grazie proprio ai suoi al mecenatismo di questa von Meck, lui riesce a dedicarsi solamente alla composizione. Però è anche vero che a un certo punto lui diventa così famoso che non ha più bisogno realmente di una paghetta, tra virgolette, per quanto molto molto ricca, ecco, una buona ricompensa, ecco. Fatto sta che loro è un rapporto un po' particolare, un rapporto un po' strano, morboso, eppure forse più che morboso, completamente frainteso, nel senso, la von Meck è estremamente presa da questa figura romantica. Ricordiamoci, ecco, Čajkovskij rappresenta perfettamente quello che è l'artista del suo tempo, travagliato, con una forte depressione, che non riesce a godersi i piaceri della vita, per quanto poi tutto alla fine gli sorrida, è riconosciuto, ha successo, compone bene e soprattutto alla fine arriverà a comporre per il Balletto Russo, quindi comunque avrà innumerevoli riconoscimenti. Quindi lei rimane quasi estasiata, quasi completamente presa da questa figura, che dall'altra parte però ha un rapporto un po' strano, perché le scrive magari 3-4 volte al giorno. Lui è un grafomane, Piotr scrive tantissimo, c'è un rapporto epistolare tra i due non si vedranno mai, o meglio si sfioreranno forse un paio di volte, però lui rifugge sempre il contatto fisico con questa von Meck, non la vuole neanche vedere. Una volta sola si incrociano per sbaglio e lui ha quasi un attacco di panico. Lei invece sembra più propositiva, nel senso, lei vorrebbe proprio conoscerlo, lei ha una sorta di amore platonico, sembrerebbe, il loro, per quanto poi in realtà quella che come si dice a Roma sembra ci stia sotto, lei sembra, mentre lui in qualche modo rifugge sempre appunto il contatto. Però con lei si confida, tanto che a un certo punto, se non sbaglio, nel 1874 le dedicherà anche una sinfonia, la quarta sinfonia, composta tra il 1874 e il 1878, con la dedica proprio al mio migliore amico, perché la von Meck questo è stato fondamentalmente, forse è questo che lei non ha compreso, di essere stato un migliore amico, ma come se fosse un migliore amico uomo, maschio, insomma, non certo con una donna a cui fare riferimento. Il loro rapporto continua per tutta la vita, dice Tchaikovsky. Lei morirà qualche mese dopo la morte del nostro. Tchaikovsky morirà nel novembre del 1893 e lei morirà invece intorno ai primi mesi del 1894 di tubercolosi. Sembrerebbe non aver mai accettato fondamentalmente la morte dell'artista, per quanto lo stesso anno della morte, sempre di Piotr, gli neghi alla fine la paghetta, probabilmente perché ormai è diventata un po' più anzianotta, intorno ai 60, ecco. Tutta quanta la famiglia ha cominciato a stancarsi di queste grosse mance a questo compositore che alla fine non faceva niente per lei o per la sua famiglia, quindi in qualche modo a un certo punto si trova costretta a tagliargli i fondi e quasi non sentirlo più. E infatti leggenda vuole che poco dopo questa rottura anche lei, insomma, si ammalò di tubercolosi e ne morì. Dicevamo quindi, le due grandi donne che hanno costellato la vita di Tchaikovsky, che hanno permesso, una da una parte, l'inizio, la scoperta appunto del piacere della musica, la madre, dall'altra la von Meck, che gli ha permesso di sviluppare i propri talenti, sviluppare la propria richiesta, il proprio impulso emotivo, facendolo quindi diventare poi quello che è diventato, cioè un compositore del tardo romanticismo, un repertorio classico che ha in qualche modo le caratteristiche della musica tradizionale russa, che si lega però anche a quell'apertura che dicevamo all'inizio, europea, quindi questa guardare anche a quello che succede nei vari balletti francesi, nella musica italiana, cosa sta succedendo, e unirli e farne quindi delle opere che possono essere godute e fruibili all'epoca per tutti quanti. Lui si mette un pochino in contrasto con la visione proprio estetica che in quel periodo sempre c'era l'altra faccia, no? Della Russia, una Russia sempre un po' più chiusa, una Russia sempre un po' più nazionalistica, e quindi si mette un pochino in contrasto con la visione estetica del gruppo dei Cinque. Il gruppo dei Cinque è un gruppo di compositori molto molto in voga nella Russia del periodo, sempre a San Pietroburgo. Anche loro si rifanno proprio a un discorso di nazionalismo romantico e cercano proprio di riprendere tutte quelle musiche russe, ucraine, insomma, proprio per ridare una sorta di valore in più, di valore aggiunto alla musica nazionale russa. Ci sono appunto innumerevoli, sono, diciamo, loro sono appunto sono in cinque: Mussorgsky, Korsakov, Boroden, abbiamo anche Emily Balakirev, che ora ci andremo anche ad ascoltare un pochino per entrare un po' più in queste sonorità. Però poi loro diventeranno i maestri di Prokofiev, di Stravinsky, di Sostakovich, insomma, quindi non robettina. Di Balakirev andiamo a sentirci la toccata in do minore. Questa è un'opera dei primi del Novecento, è quindi un pochino più tardi rispetto il nostro. Thank you. meraviglioso, direi meraviglioso. Balakirev, ci sei piaciuto molto, almeno a me è piaciuto veramente tanto. E, dicevamo, e quindi Tchaikovsky, come poi si sia avvicinato all'amore per, anche per il balletto. Lui diventerà infatti più tardi, diciamo nella seconda parte della sua vita, anche uno dei maggiori scrittori per balletti. Che cos'è il balletto? Il balletto è il balletto russo, meglio, è appunto quell'insieme di coreografie su opera, su musica. Nasce, come vi dicevo prima, la Russia ha un periodo di chiusura. Abbiamo visto appunto Balakirev, che faceva appunto parte di questo movimento dei cinque, movimento di musica nazionalistica, in qualche modo andare a ricercare le caratteristiche della musica tradizionale russa, di fronte invece a un'apertura che la Russia nel 1800 aveva cominciato a manifestare nei confronti del continente europeo. Questa apertura nasce anche prima, in realtà nasce dalla fine del 1600, intorno ai 1680, dove comunque si decide con Pietro il Grande di cominciare a guardare un pochino con più interesse al continente europeo, ed è proprio invece l'imperatrice Anna della prima metà del 1700 dove si cominciano a vedere quei divertimenti che di solito si trovavano nelle corti parigine, nelle corti italiane, nelle corti insomma dell'Europa artista, e decidono, quindi si comincia a parlare appunto di balletti di corte. I balletti russi veri e propri invece sono un qualcosa che nascono intorno alla fine alla seconda metà del 1800, e avranno, la cosa interessante è che avranno si ciberanno tantissimo di tutto il sapere francese, italiano, proprio della musica. Chiameranno numerosi coreografi, danzatori italiani e francesi, proprio per creare uno stile che poi sarà spietatamente russo, il balletto russo del Bolshoi. Chi non l'ha sentito almeno una volta? Persino Jessica Fletcher ci ha fatto una puntata sul balletto russo, insomma. E appunto il nostro si troverà a scrivere numerose opere, Lo Schiaccianoci, La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni, per il balletto. È interessante perché appunto il balletto è una delle prime aperture verso il mondo continentale europeo, e però è anche forse la formula più forte di nazionalismo, perché poi diventerà, quando poi arriveranno anche la Duncan, andrà a portare nuovi venti di ispirazione, no? nei primi del Novecento, sempre al balletto russo. Però quando poi sarà il balletto ad andare nelle varie capitali occidentali, è proprio qualcosa di tipicamente russo, non è un connubio, non è una crasi tra i due, no? Tra Europa e Russia, per quanto nasca come sentimento, come impulso di apertura verso proprio l'Europa. Interessantissimo. Allora, dicevamo, quindi il balletto russo nella visione, ecco, classica del nostro Piotr Tchaikovsky, io vi porto un pezzo, un'opera della Bella Addormentata, un'opera che viene pensata appunto sulla fiaba di Charles Perrault. La Bella Addormentata, appunto, un'opera di quattro ore di balletto, e il nostro comincia a lavorarci intorno al 1888, quindi diciamo ancora una quindicina d'anni, una dozzina d'anni dalla morte, però insomma stiamo già nell'ultima fase, no? Della nostra storia. E appunto decide di lavorarci e creare la storia, e lavorare appunto sulla storia della Bella Addormentata. Noi ci andiamo a sentire un pezzo, l'ultima parte, in realtà sarebbe proprio l'ultimo momento, l'apoteosi si chiama, della Bella Addormentata. Spero che appunto questo piaccia come piace a me.
Thank you. sei all'ascolto di radiocittàaperta.it.
Siamo tornati e dopo un pezzo di Tchaikovsky, un ottimo Tom Waits con Sea of Love, proprio per entrare, per non dimenticarci sempre comunque le nostre corde, che sono le corde del rock, ecco. E continuiamo, appunto, sono gli ultimi, siamo quasi agli sgoccioli, insomma, perché poi tra una canzone e una chiacchiera siamo quasi finiti. Però continuiamo a parlare della vita di questo meraviglioso compositore. Appunto, abbiamo parlato del rapporto con la Von Meck, abbiamo parlato del suo rapporto con il balletto, del fatto che diventerà uno dei maggiori esponenti della musica russa proprio grazie a questa apertura verso l'Europa. Eppure diventerà tipicamente un compositore tipicamente russo, appunto. E altre caratteristiche di questo personaggio, appunto, sempre, come abbiamo detto anche all'inizio, sempre attorniato da un velo nero. Lui vede comunque costantemente, lui è fortemente depresso, come dicevamo, e vede in tutto una correlazione con il fato. Per lui qualsiasi cosa gli capiti, appunto, è un messaggio, è qualcosa che deve essere riletto e interpretato, e che gli sta dando un'indicazione ben precisa, cosa che infatti lui mette in atto Mette in atto per esempio anche sposandosi, si sposa proprio per il fatto che è convinto che ogni vicenda umana, specie quello che appunto lo riguardavano, ecco, fosse appunto sotto l'influsso di questo destino con la D maiuscola. Infatti lui aveva addirittura composto proprio nel 1868 un'opera che si intitolava proprio Fatum, proprio in onore a questo destino che tutto dirige, ecco. Decise di sposarsi. Perché? Perché lui stava scrivendo un'opera, e in quest'opera la protagonista decide praticamente di scrivere una lettera al proprio amato. E proprio succede che nello stesso momento riceve una lettera da una ragazza, Antonina Ivanovna Mulukova, e gli scrive appunto questa dichiarazione d'amore. Lui non riesce a staccare la realtà dall'arte, appunto il fatto che lui mentre scrive Leving in Ogenin proprio non riesce a staccarsi, e decide quindi che questo è il fato che gli ha detto, che lui questa donna la deve sposare per non far fare insomma la stessa fine della protagonista femminile che lui invece descrive nell'Ogenin. Quindi decide di sposarsi nel 1877, e l'esito naturalmente fu un disastro. Le conseguenze psichiche proprio di questo matrimonio furono devastanti, sia per lui che per lei. Lei finirà alla fine internata in un manicomio. Lui abbiamo detto, è un grafomane, scrive e descrive ogni singolo cosa che gli accade, appunto, definisce la sua compagna, sua moglie, come qualcosa di ripugnante. Se quando le parla gli viene voglia di saltarle addosso, di strozzarla. Oltretutto il matrimonio era un matrimonio di convenienza, era più per copertura sociale che per altro, e non c'era assolutamente nulla che potesse in qualche modo legare, a parte appunto questa idea di predestinazione che però si era fatto solo lui, insomma, il nostro compositore con questa ragazza. E alla fine infatti si separeranno. Si dice anche che lei in qualche modo sia stata una sorta di spina nel fianco per il compositore, ripresentandosi più spesso, chiedendo soldi, chiedendo sistemazioni, chiedendo cose proprio per che lui aveva in qualche modo avrebbe dovuto cedere per evitare tutti i pettegolezzi, perché comunque non sta bene che ci si separi, e soprattutto una persona che in qualche modo non ostentava assolutamente i suoi legami con i suoi compagni, però era abbastanza tranquillo nelle sue relazioni con appunto i suoi ragazzi, ecco. Però poi invece pare che questa sia una sorta di leggenda un po' che andava appunto un pochino contro la figura dell'ex moglie. In realtà pare che lei semplicemente si sia fatta un po' forse risentire per essere stata forse ingannata, per essersi sentita ingannata, e comunque poi ha finito i suoi anni in un manicomio, che non è mai una bella cosa. Nel 1917 non sono belli adesso, figuriamoci un secolo fa, ecco. Stiamo appunto verso la fine della vita del nostro caro. Come già vi ho detto, lui campa ben poco. Lui mi campa semplicemente 53 anni, dal 1840 al 1893. Morirà nel novembre del 1893, sembrerebbe per colera. Che vuol dire sembrerebbe? Anche qui c'è una piccola storia, un qualcosa che non torna. Ma prima ci sentiamo, guardate un po', Emerson, Lake e Palmer con Nutcracker, proprio con lo schiaccianoci, preso da Picture at an Exhibition. Emerson, Lake e Palmer. Questo era appunto da Picture Art and Exhibition, che poi riprende oltretutto il tema di un'opera di Mussorgsky, perché è proprio questo che hanno provato a fare loro, hanno provato a rimettere un po' di musica classica in prog, che è poi quello che diciamo che aveva spinto anche questa, tutta questa, questo filone qua che vi sto proponendo anch'io, e ci sono riusciti perfettamente nel 1971 appunto. E continuiamo appunto l'ultima parte, gli ultimi minuti insieme, prima di salutarci, con la morte del nostro Tchaikovsky. La salutiamo appunto, lui sembrerebbe essere morto di colera, sembrerebbe, perché pure qua ci sono numerevoli voci, che vuol dire? Vuol dire che lui effettivamente per tutti è morto di colera. Il 2 novembre beve un bicchiere di acqua non bollita, il colera all'epoca era molto 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 esteso in Russia, e quindi era un po' una cosa un po' da sciocchi, ecco, un po' da sciocchini, ecco, non bollire l'acqua prima di berla. Lui la beve e dopo 9 giorni si ammala e poi muore quasi subito. Altri invece la vedono in un'altra maniera. Ci sono 2 altre opzioni. Una è che lui si sia alla fine infettato in maniera cosciente col colera, poi la stessa malattia che si portava via, che si portò via la madre quando lui era ancora quasi un tardo adolescente, insomma, quindi tutti qualcuno ha voluto trovare, insomma, qualche riferimento a una morte tragica, legandola proprio alla morte della madre che lui tanto amava. C'è anche chi invece dice che il cianuro dà lo stesso effetto del colera. Ma perché uno avrebbe dovuto uccidersi col cianuro? Perché Piotr Tchaikovsky avrebbe dovuto uccidersi? Si dice che probabilmente, per quanto sia fosse anzi all'epoca una cosa abbastanza normale nell'altra aristocrazia, nell'alta nobiltà russa, l'omosessualità venisse in qualche modo accettata formalmente era qualcosa che, appunto, se venivi cioccato, come si dice a Roma, se venivi preso con le mani nel sacco, potevi essere mandato in esilio. E pare che qualcuno, che forse qualcuno avesse avuto modo di scoprire una qualche storia, una qualche relazione, appunto, anche qualche cosa che non andava con il nipote o con un qualche allievo più giovane, e che abbia minacciato Tchaikovsky di riferirlo addirittura alle alte cariche della corte, se non proprio allo zar. E lui, piuttosto che lasciare lonta e macchiare anche il nome della sua famiglia, preferì, sembrerebbe, uccidersi. Modest, il fratello, ha sempre negato questa cosa, ha sempre detto, appunto, lui era con Tchaikovsky proprio quando ha bevuto il bicchiere d'acqua, è incriminato e dice: guardate che è proprio così, ha bevuto un bicchiere d'acqua, poi vai a sapere se l'abbia bevuto per forza o per caso, non scherzandoci su, non pensando. E mi viene anche da dire, una persona così fatalista magari poteva farlo il pensiero che se proprio devo morire, morirò, insomma, no? Nel senso, mi bevo questo bicchiere d'acqua, se poi insomma c'è il colera dentro, allora vuol dire che me lo dovevo prendere, insomma, me lo metto un po' così. Detto questo, noi abbiamo finito anche oggi la nostra puntata. È stato molto divertente parlare con voi, cercare di parlare con voi di qualcosa di cui non so, come al solito, niente. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Mi raccomando, domani chi ci sta, chi può, chi viene a sentire Filippo Gatti live qui nel nostro piccolo living room, insomma, in un incontro un pochino intimo. Speriamo, appunto, di riproporvela anche in altre salse, in altri luoghi, in altri laghi. Ci sentiamo quindi la prossima settimana. Dopo di me parte Eclettica, e continua poi il pomeriggio anche con Polverari, sempre del venerdì, su Radio Città Aperta.it. È stato un piacere. Noi ci salutiamo a questo punto con un pezzo che pensavo di non mettere perché è troppo lungo, invece forse ce la facciamo, forse sforo di un minutino, ma va bene, con un pezzo, appunto, italianissimo, Io sono un cane, con Carne, del 2015, se non sbaglio. E noi ci sentiamo venerdì prossimo, perdonatemi, ciao.
Mission.